che ha lanciato un po' anche le parole chiave dell'incontro di oggi attraverso, diciamo, tre aspetti: quello della concretezza, della garanzia e del bene comune, sostanzialmente. Certo, delle famose 4C, la quarta, quella della comunicazione, va sviluppata idoneamente, perché non c'è dubbio che nell'ambito delle nostre amministrazioni forse ciò che si fa non è ben conosciuto. Normalmente ciò che si conosce, ciò che, come dire, si usa dire, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, nel senso negativo del termine. Invece sono tanti aspetti positivi, tante attività importanti che possono essere ben coniugate attraverso proprio gli aspetti e le modalità che il sindaco, il vice sindaco Battistini ha evidenziato, cioè quello della formazione, che quindi deve essere un'attività permanente di formazione, del presidio dei processi e del controllo. Francamente sono anche felicemente, favorevolmente sorpreso del fatto che sia un amministratore a lanciare, diciamo, questo leitmotiv della programmazione, del controllo e del presidio dei processi. Siamo lieti perché normalmente è anche della presenza fisica, ovviamente, di un amministratore, perché sapete che il piano della prevenzione della corruzione è stato più considerato uno strumento tecnico che uno strumento delle amministrazioni. Invece siamo lieti che le amministrazioni lo facciano proprio e lo propongano. Allora, io direi, come abbiamo concordato poc'anzi, passerei la parola al dottor Glinianski per il suo intervento. Grazie.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ma vedi, Antonio, l'importanza di questo focus, a mio parere, è fondamentale, perché come tutti i processi di riforma, come dire, l'impatto, la sua bontà o eventualmente quelli che sono le negatività o quantomeno, insomma, i miglioramenti da apportare, li si può riscontrare soltanto nel tempo. Noi dal 2012, con l'introduzione della legge Severino, fino poi ai vari affinamenti che i piani nazionali anticorruzione hanno avuto, con l'introduzione del decreto Foia, che in pratica, sintetizzando, ha reso un documento unico, un unico soggetto, quello che appunto il documento per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e della trasparenza, nonché lo stesso appunto responsabile, consente proprio a distanza di X anni di come dire, intercettare quelle che sono le bontà, nonché magari i miglioramenti che possono essere portati a questo sistema. Perché vedete, la normativa in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione, scusate, ma il termine è terribile, bruttissimo, perché prevenzione della corruzione sembra che tutte le amministrazioni debbano adottare dei documenti per evitare che si pongano in essere delle fattispecie di reato all'interno di una pubblica amministrazione, e questo anche a livello proprio di come viene recepito, quindi di come viene in qualche modo anche subito dagli operatori di una pubblica amministrazione, non è certo positivo. Io parlerei di piani che in qualche modo servono a migliorare la pubblica amministrazione, a consentire che ci sia una buona amministrazione all'interno appunto di tessuti organizzativi, locali, centrali che si siano. E la corruzione, o meglio il fenomeno appunto corruttivo, quindi il reato di corruzione o reati appunto delitti contro la pubblica amministrazione, rappresentano soltanto l'estrema, diciamo, conseguenza, la patologia più grave in cui può sfociare un comportamento di cattiva amministrazione. Ma non sempre il comportamento che è connotato appunto da una non corretta gestione dell'interesse pubblico deve sfociare appunto in un reato. Quindi anche il termine, secondo me, un processo ulteriore di riforma potrebbe portare a, diciamo, ad un suo superamento, per cercare di focalizzare meglio quella che è poi la finalità di tutto questo impianto normativo. Come dicevo, a distanza di X anni noi abbiamo la possibilità di analizzare il fenomeno delle misure appunto di miglioramento, ecco, utilizziamo questo nuovo termine, dell'azione amministrativa sotto tre profili, ed è questo l'aspetto secondo me più interessante della normativa in atto, perché noi abbiamo la possibilità di analizzare il fenomeno sotto il profilo strettamente etico, sotto il profilo normativo e sotto il profilo organizzativo. Tralasciando un attimo l'aspetto squisitamente etico, lo porterò appunto come esempio alla fine, fermiamoci sul dato normativo. Il primo impatto impatto che si è avuto da parte degli operatori, come diceva appunto il dottor Meola, io vengo dalla pubblica amministrazione attiva, lo sono per esigenze appunto funzionali tuttora, ma sono anche magistrato, quindi cerco di vedere le cose, come dire, a modo di Giano bifronte. Beh, il primo aspetto negativo di tutta questa riforma, o che è stato recepito in maniera negativa, è stata quella di un proliferare di atti a cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi. Nel senso che noi adesso stiamo sempre più vivendo una, come dire, una sorta di ipertrofia legislativa, di susseguirsi di norme, di piani, di la cosiddetta soft law in materia di appalti, al di là della bontà o meno, io non entro nel merito della bontà del fenomeno, però il dato oggettivo è che comunque un operatore deve confrontarsi con una cornice normativa molto molto complessa, che va appunto dalle fonti primarie per arrivare appunto ad atti di pianificazione, con nell'intermezzo anche atti di soft law, che nello spirito appunto di evitare, come dire, norme statiche, ma rendendole appunto più dinamiche e quindi, come dire, più plasmabili in base alle esigenze che poi si possono mostrare nel tempo, però rappresentano delle ulteriori fonti, vincolanti, non vincolanti o regolamentari che siano, come dice il Consiglio di Stato, a cui necessariamente però bisogna attenersi. Allora, il primo aspetto secondo me negativo, che però facevo prima una riflessione col professore, secondo me invece l'ANAC su questo ha cercato di migliorare poi l'effetto che si ha nei confronti degli operatori, è proprio che in prima battuta è stato recepito come un'ulteriore, diciamo, selva, giungla, rivoli e lacci e lacciuoli di norme a cui il povero operatore deve attenersi. E io parto sempre dal presupposto che è vero, come diceva il vice sindaco, l'ho segnato, che le norme tutelano i deboli, però attenzione, le norme tutelano i deboli nella misura in cui le norme sono chiare e semplici, perché se le norme sono complesse, se le norme non sono, come spesso avviene, autoapplicative, se le norme necessitano di atti appunto di secondo grado, oppure appunto di atti di indirizzo, che dir si voglia, per essere applicate, qual è l'effetto che discende da questo fenomeno? Che il bravo burocrate, burocrate nel senso buono del termine, non in senso dispregiativo, ma il bravo burocrate avrà comunque difficoltà a muoversi nei meandri e comunque nei rivoli di tutte queste normative a cui si deve attenere. Qui parlo da magistrato della Corte dei Conti, perché altrimenti c'è il rischio che poi appunto la magistratura contabile ti chiami a rispondere di danni che eventualmente tu con il tuo agire hai determinato, mentre al contrario il cattivo burocrate ci sguazza, perché è evidente che nel momento in cui ho una giungla normativa entro la quale mi posso muovere, se le mie finalità non sono quelle primariamente del conseguimento dell'interesse pubblico ma sono altre, è evidente che avrò più gioco forza nel giocare sull'equivoco e quindi trovare sempre delle scusanti e degli alibi per la mia cattiva amministrazione. Allora passo al secondo aspetto della normativa in materia anticorruzione. Qual è stato il grosso salto di qualità? Quello di aver finalmente enfatizzato, e questo appunto ne va dato atto all'ANAC, che con gli ulteriori affinamenti, perciò dico la riforma va vista nel tempo, va vista nel suo, diciamo, work in progress, che cosa ha fatto? Ha sempre di più focalizzato l'attenzione e reso evidente che quando ci troviamo dinanzi a dei piani di questo tipo non ci troviamo dinanzi a degli ulteriori lacci e lacciuoli statici a cui deve uniformarsi una pubblica amministrazione in un'accezione quasi normativa di questi atti di pianificazione, che sin dal primo momento si è detto attenzione, non sono regolamenti, sono piani, e cambia sul piano del, scusate il gioco di parole, delle fonti, e quindi si è spostata sempre più sul piano organizzativo. Che cosa significa questo? Che se si enfatizza l'aspetto organizzativo di questi piani, e allora io rovescio la medaglia, nel senso che non devo più vederla come una forma di ulteriore sacrificio a cui mi devo adeguare nel rispetto di prescrizioni, ma come dei modelli di organizzazione che io devo plasmare ad uso e consumo della mia pubblica amministrazione perché questa funzioni meglio. E guardate che il salto è notevolissimo, perché innanzitutto sotto il profilo psicologico ne cambia la percezione, quindi io non sto più avendo un modello normativo tra virgolette che io devo seguire perché altrimenti incorro nella sanzione, ma io sto avendo uno strumento che coinvolge, partiamo per esempio dagli enti locali, che è la vera e propria trincea in Italia, ho uno strumento che mi serve a migliorare una serie di aspetti organizzativi per, e perciò ritorno al discorso che il termine corruzione è brutto, per evitare che ci siano fenomeni di cattiva amministrazione che possono eventualmente sfociare anche in fattispecie tipizzate di reato. Allora questo che cosa significa? Significa che se le amministrazioni hanno, come dire, l'intelligenza e la percezione di valorizzare questa funzione del piano, e allora è evidente che ne possono ricevere anche dei vantaggi. Voglio portare soltanto un esempio, che è quello poi più sentito, perché è un tema insomma su cui anche come Corte dei Conti mi sono speso nella sezione delle autonomie. Pensate al problema della rotazione della dirigenza piuttosto che della rotazione insomma dei funzionari nei cosiddetti settori a rischio. Uno dei problemi principali, e il dottor Meola sa benissimo perché io ho fatto il segretario generale di un ente locale anch'io, che uno dei problemi principali che si ha all'interno di un'amministrazione è quella di spostare la dirigenza all'interno di una organizzazione. Perché? Perché questo spostamento spesso viene recepito dal destinatario dell'atto, diciamo, di conferimento delle funzioni dirigenziali, che poi determina di fatto un mutamento di quelle che sono, diciamo, le funzioni all'interno di un'organizzazione amministrativa, viene spesso vista come una penalizzazione, come una forma praticamente di, come dire, ritorsione che il neoeletto sindaco normalmente fa con l'avallo dei vertici amministrativi. Beh, questo ha creato non pochi problemi da un punto di vista anche giurisdizionale, perché sia indipendentemente dal giudice che poi veniva chiamato a decidere della controversia, ma principalmente il giudice ordinario, in alcuni casi ancora il giudice amministrativo, si è sempre letto il famoso articolo 19 che prevede appunto proprio il conferimento delle funzioni dirigenziali secondo due accezioni. Una prima accezione di tipo molto più conservatore che vede, diciamo, nella specificità tecnica delle funzioni l'infungibilità, un altro che invece, facendo scemare quelle che sono le competenze tecniche, valorizzando le competenze direzionali, dice che il dirigente, indipendentemente dalla specializzazione tecnica che ha come primario obiettivo quello di dover dirigere una struttura, e sullo sfondo rimane la competenza tecnica. Sulla base di questa interpretazione della norma abbiamo sentenze che, come dire, danno torto al sindaco o insomma a chi che sia nel momento in cui sposta la dirigenza non valorizzando negli aspetti tecnici, altre sentenze che invece danno ragione dicendo che primaria funzione di un dirigente è quella della direzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie che ha, e quindi ben venga indipendentemente dalla specificità. Tutto questo problema da un punto di vista pratico ha spesso ingessato le amministrazioni. Oggi pensate un po' agli effetti positivi che un piano ha sul fenomeno proprio della rotazione delle figure. Risolve un problema, perché sostanzialmente ti dice che nel momento in cui bisogna evitare situazioni di, come dire, non voglio usare espressioni forti, ma di forti attaccamento della dirigenza a quella posizione o di quella figura funzionario responsabile che sia, perché noi parliamo spesso della dirigenza, ma sovente il vero potere poi decisorio si nasconde anche nelle fasi intermedie. Pensate al potere che ha un responsabile del procedimento di vincolare le decisioni finali del dirigente, che per discostarsene ha già un obbligo di motivazione aggravato. Comunque consente di rimeditare anche sotto il profilo organizzativo tutta questa problematica molto forte, e laddove la figura è infungibile, perché come ha detto l'ANAC, ma l'ha detto anche la magistratura in passato, perché ci sono delle peculiarità tecniche tali che non ne consentono la fungibilità semplice con altre figure, e allora puoi anche non spostare motivando, ma devi adottare dei correttivi. Per esempio io in Corte dei Conti ho suggerito di adottare, o meglio di monitorare come correttivo, il controllo di regolarità amministrativa sugli atti nella fase successiva, 174/2012. Vero è che io non posso spostare il dirigente da un settore a un altro perché le peculiarità tecniche che presenta la sua formazione professionale non me lo consente, però a questo punto, se quel dirigente rimane lì ed è un dirigente a settore a rischio, io rafforzo un sistema di controllo interno attraverso appunto un rafforzamento del controllo di regolarità successiva sugli atti di gestione, ovviamente andando maggiormente a monitorare quel settore e quel dirigente che non ho potuto spostare. E non è una misura organizzativa questa? Il piano anticorruzione non consente quindi di prendere e avere un assist dove, pur in forza di una non fungibilità delle funzioni, posso utilizzare dei rimedi organizzativi interni come il rafforzamento dei controlli? E quindi, se sempre più, come si sta facendo e sempre più auspico si farà, si valorizza, ma è già stato detto prima di me, quella che è la funzione organizzativa, quindi il suo collegamento con il bilancio, con gli atti di previsione, con il PEG, PDO come oggi si chiama, insomma unito insieme in un unico documento, e allora possiamo avere degli effetti anche da un punto di vista proprio, come dire, emotivi di intercettazione del fenomeno molto meno traumatici rispetto a quelli che nella prima fase abbiamo avuto. L'ultimo aspetto, e mi taccio, l'aspetto etico. Anche qui la riflessione etica che ci consente l'analisi di questa normativa è una riflessione di tipo naturalmente diverso, quindi metagiuridico. Io parto dal presupposto che noi possiamo scrivere tutte le norme che vogliamo e tutte le regole che vogliamo, ma se non partiamo dalla radice, se non miglioriamo dalla radice, il problema rimarrà sempre, anzi, con un proliferare di norme e di regole, abbiamo detto, c'è il rischio di amplificare il problema piuttosto che risolverlo. Quindi sicuramente questo fenomeno di prevenzione della corruzione o di corretta gestione della cosa pubblica, si sta facendo un'opera meritoria nel divulgarlo presso le pubbliche amministrazioni, ma divulghiamolo anche ancora di più rispetto a quello che già si sta facendo nelle scuole, perché lì il problema poi principale è una questione culturale. A 40 anni una persona è difficile che riusciamo a cambiarla. Però se noi partiamo dalla base, partiamo appunto dai nostri figli e li educhiamo alla legalità nel senso più semplice del termine, non alla legge, alla legalità, al corretto vivere insomma civilmente in una comunità qual essa sia, dalla embrionale che è la famiglia fino alla scuola, fino poi un giorno al mondo del lavoro, beh, sicuramente l'apporto che possiamo dare, che si può dare attraverso questa diciamo maggiore educazione, lo vedremo anche per il futuro. Anche perché io parto sempre da un ultimo esempio e veramente termino: se io a mio figlio, prima che si sieda a tavola, gli devo spiegare 30 regole su come deve alzare la forchetta, su come deve mangiare, come mettere il tovagliolo, come rivolgersi e quant'altro, io già ho fallito in partenza. Se viceversa mio figlio conosce 3 regole base, poi lui nella sua autonomia, e quindi una pubblica amministrazione, traslando nella sua discrezionalità, le sa cogliere senza avere un decalogo di regole, allora sicuramente io ho superato uno scoglio e posso dirmi appunto vittorioso rispetto a questa battaglia che tutti nelle varie appunto, come dire, funzioni che ricoprono stanno cercando di dare. Grazie.
Grazie al dottor Glinianski anche per insomma la chiarezza espositiva, visto che ha fatto appello alla chiarezza e alla semplicità espositiva. E in effetti sono anche diciamo particolarmente lieto di sottolineare questi aspetti, cioè dei prerequisiti dell'attività amministrativa. L'aspetto etico a cui faceva riferimento, cioè la legalità e l'onestà per un amministratore come per un tecnico, e la legalità sono prerequisiti dell'attività amministrativa, e ha messo l'accento sotto gli aspetti organizzativi, che in effetti è una cosa che un po' sfugge o quantomeno non è idoneamente approfondita. Quindi sono anche lieto che diciamo magistrato faccia particolarmente appello ai criteri di rotazione, di semplificazione, ma anche diciamo di utilizzare gli strumenti che già abbiamo, un po' come diceva Cesare, cerca di far bene ciò che stai facendo.